Successo. Allora, oggi è 7 giugno e quindi è formalmente l'ultima lezione del corso. Abbiamo prenotato aule e situazioni in maniera che siamo certi su come procedere. Allora, noi abbiamo detto che facciamo l'esame, la parte orale, il giorno 2 luglio, in aula 5 l'abbiamo fissata, dalle ore 8:30 alle 14 massimo. Poi facciamo gli esami finali, invece con presentazioni anche con delle persone esterne, il 15 luglio in aula Fiorentino, perché è anche privatizzata. E poi insomma abbiamo qualche ospite esterno che viene a commentare i vostri lavori. Poi abbiamo fissato questi 3 giorni di revisioni in rapporto allo svolgersi, diciamo, del corso. Quella del 18 giugno è quella che già avevamo fissato, è il primo momento di concept su quello che sarà quello finale. E poi presumibilmente un po' lavorerete su quello, un po' lavorerete sulla parte orale. Dopo ci vediamo, subito dopo la parte orale, il 4 luglio, 2 giorni dopo, e poi il 9 luglio, in maniera che siamo sicuri di avere dei momenti in cui facciamo revisione, d'accordo? Al di là di quello, voi vi potete contattare, la maniera migliore è via Messenger. E se avete bisogno di un'altra revisione extra, scusatemi. Niente allergia, niente di grave. Non c'ho neanche il polline in gola, perché a volte capita il polline in gola, allora è molto peggio. È tutto abbastanza bene. Allora, queste sono quelle, diciamo, minime, così però abbiamo, diciamo, il quadro. E poi io ho appunto, come mi diceva lui, faccio questa lezione su Caravaggio. Non ricordo se in questo corso abbiamo avuto qualche spunto per parlare di Caravaggio e del perché a me interessa l'arte di Caravaggio. Forse abbiamo avuto appena qualche accenno. Uno dei livelli che a me interessa di più è questo problema dello strumento, no? Il fatto che Caravaggio è esposto a un nuovo strumento di tipo ottico, sia gli specchi sia soprattutto la camera scura, e attraverso questo è possibile capire questa sua estetica così di rottura completamente diversa. Questo è solo un elemento, è solamente un tassello di un sistema molto complesso, in cui ci sono tanti altri elementi. Ho deciso di non aprire questo tassello troppo nell'occasione di questa conferenza al macro. Non so, per uno ci va un po' a senso. Secondo me non lo apro troppo questo tassello, perché questo o è il tema della conferenza tout court, e quindi vedi tutto Caravaggio attraverso questo concetto, oppure se è una più ampia, è più interessante entrare sul Caravaggio su altri, diciamo, concetti e parole chiave. Non so se c'entrerà, se deciderò di parlare anche di questo aspetto. Alcuni dei miei lavori, che si chiamavano per esempio Lo strumento di Caravaggio, sia l'articolo sia il libro, erano molto centrati su questa problematica vera e propria, e che quindi è tangenziale in qualche maniera a quello che noi facciamo dentro il corso, perché anche per noi il computer è una sfida. Insomma, vediamo, dovrebbe funzionare bene. Siamo all'auditorium del macro asilo, museo che immagino conoscete. Se non conoscete, è una buona occasione per visitarlo. Noi abbiamo organizzato la cosa così: siccome è una iniziativa extracurricolare, noi diamo un credito formativo. A voi, come a chiunque altro sia interessato, il credo formativo si ha venendo alle 5, non alle 6, e partecipando alla visita guidata del macro, che viene condotta da Fabio Benincasa, che è un curatore, uno storico dell'arte, che si è rivelato molto entusiasta di parlare, diciamo, con voi. Ci sarà anche Andrea Iano, che è un conoscitore del MAC, e quindi si fa insieme questa cosa. Quindi alle 5 si arriva con il modulo pronto, compilato, alla conferenza Eurofilm, avete questo modulo formativo. Ho pensato che altre cose erano complicate nel caso specifico, e certo ci fosse in qualcuno di voi un forte desiderio di fare, diciamo, una ricerca più forte, allora in questo caso la concordiamo, diciamo, no? Ma in ogni caso, per rendere la cosa chiara, che lei comunque un credito formativo per la presenza, e poi, se no, diventa molto più complicato, ho scoperto, no? Naturalmente siete super benvenuti, anzi mi aspetto che francamente che ci siate, anche perché è un modo di implicito, come dire, di dare un segnale di apprezzamento un po' a quello che è avvenuto in questo corso. Naturalmente, se uno non può, non può, però insomma, mi aspetto di avere in primis i miei studenti, come ovvio, no? L'iniziativa è anche rimbalzata, o tra poco rimbalzerà anche nei siti degli studenti della facoltà, perché ovviamente il credito formativo, come lo potete avere voi, lo potete avere altri. Se vi fa piacere del Babbo Natale con tutte le renne. Mi fa piacere, ovviamente invitate chi pensate che possa essere interessato o alla visita del museo e o alla conferenza. L'aula è abbastanza grande, ma insomma, speriamo di non lasciarla, diciamo, di occuparla in maniera dignitosa. Detto ciò, ci sono delle domande specifiche, forse qualcosa che mi voleva chiedere. Io
No,
volevo
no,
chiedere,
scusa, volevo
era,
capire,
sì,
se per il credito, per il macro.
la dinamica è questa, è abbastanza assodata. In questa pagina qua diciamo, è per gli aficionados. Vi ho creato questo link. Questo link in realtà contiene molte cose, è una pagina dedicata a Caravaggio, da cui si accede agli articoli, ai libri, in particolare. E adesso qua l'internet fa capricci, in particolare ai libri interattivi che sono secondo me molto, molto interessanti, e comunque insomma un po' a tutto, anche un film su Caravaggio, eccetera. D'accordo? Quindi quello a chi ha voglia di esaminare un po' più la situazione precedentemente ce l'ha là. Io direi di fare anche questo adesso, così poi ci togliamo, diciamo, le cose. Questo è abbastanza, diciamo, semplice. Vi ricordo sempre la questione del logo, che è un divertissement a cui però noi nel corso siamo affezionati. E questo è il riassunto della prova orale. Diciamo, in due parole, adesso lo leggiamo, mi date una mano a leggerlo, in due parole è per noi tutto quanto noi cerchiamo di farlo sinergico, questo è il concetto, no? Cercare di fare in un'operazione più di una. Quindi noi abbiamo bisogno di fare un esame orale, ovviamente, perché questo è un corso universitario, non è che stiamo a fare, diciamo, vaga umanità. Noi stiamo facendo un corso universitario, quindi noi trasmettiamo delle conoscenze e un certo numero di conoscenze, non tutte, ma una quota parte di queste conoscenze devono arrivare, se no, non è un corso universitario. E quindi dobbiamo verificare questo. Ma allo stesso tempo l'aspetto più interessante di questa giornata è che è una giornata in cui noi presentiamo il nostro sito, sostanzialmente, e quindi presentiamo il nostro sito con una strategia di presentazione che è delegata a voi, cioè non è detto che procedo in maniera lineare da A e B. Io mi costruisco la narrazione che mi sembra più interessante. Uno comincia da far vedere la sua partecipazione a Shed per arrivare al manifesto, per tornare all'autoritratto e per metterci in mezzo due o tre letture. Uno comincia dall'autoritratto e fa un'altra strada, no? La strada tra i vari punti è una strategia comunicativa vostra. Noi diciamo da sempre, un po' per intenderci, che le cose richieste sono i birilli. Il modo di fare cadere i birilli è un po', dipende un po' da ciascuno. E quindi il sito, sostanzialmente è la terza occasione che questo viene fatto, il sito è l'elemento che vi appoggia alla presentazione. Non avevo mai pensato a questa cosa, che è in realtà così banale, e ci ho messo 20 anni a fare questa osservazione. Qual è l'osservazione così banale? È che in fondo voi non fate altro che replicare quello che io faccio. Cioè io faccio lezione, cioè ci ho messo 20 anni a dire questa cosa. E in realtà io stesso presento attraverso il sito, no? E in qualche maniera navigo il sito, ho le lezioni disponibili, in genere rimaniamo sul tracciato, ma a volte torniamo indietro, avanti. Che è una cosa che può all'inizio può anche sconvolgere, diciamo, chi non è abituato. In un'occasione pubblica mi ricordo una persona che proprio rimase, era uno storico classico, che apprezzava la lezione, apprezzava il mio libro dei Terragni, eccetera, però questo mio muovermi da una parte all'altra lo stordì. Da allora io sto molto più attento perché mi rendo conto che questo navigare può essere anche molto faticoso, quindi insomma uno lo tiene, lo deve tenere abbastanza controllato, no? Però insomma la possibilità di poter girare da una all'altra è sempre una cosa interessante. Ci saranno altri che fanno così. L'unico altro che io conosco è Marcos Novak. Che anzi la sua è ancora peggio, cioè lui in realtà tiene il computer aperto e crea una sorta di retorica nel cercare i file, che siccome ho assistito a 3-4 conferenze ho capito che in qualche maniera ha fatto apposta, diciamo, no? E quindi diciamo è ancora, però siccome lo fa sempre ho capito che è proprio una tecnica, diciamo, una maniera. E vabbè, d'accordo, quindi diciamo in parte emulate questa cosa, in parte il discorso per noi importante è che non è soltanto una strategia comunicativa, hic et nunc, è anche una forma di pubblicazione, no? Di rendere pubblico il proprio lavoro basato sull'assunto che su internet si guadagna se si dà, sostanzialmente, è uno dei principi fondamentali, o quantomeno si guadagna fama. Se tu prendi non guadagni niente, se tu dai, diciamo, guadagni o puoi guadagnare in fama, in credibilità, al limite, con un long run anche in altre forme. E poi l'altro principio, che è un principio molto importante, è quello di creditare, no? Creditare non in una maniera parossistica, però i pezzi importanti, i debiti importanti intellettuali o anche di immagini si creditano, e attraverso il creditare non soltanto è una forma, diciamo, di professionalità, ma è anche è un modo di creare ponti, di creare legami. Quindi questi sono gli aspetti di questa giornata. Quindi la giornata di norma è una giornata abbastanza interessante, in cui ci sono queste parti e ci sono anche delle domande, due o tre domande a persona, quindi forme di canotaggio per capire se gli argomenti sono stati compresi. Mi raccomando, seguite in particolare gli argomenti a cui non eravate presenti. Questa è una maniera per sottolineare questa faccenda e anche lo sforzo che c'è l'audio di tutte le lezioni e quindi seguite sicuramente e mettete nel diario di bordo bene, soprattutto quella a cui non siete stati presenti e che quindi in questa maniera un poco viene a essere, diciamo, riequilibrato la questione. E allora, legge Andrea o legge? O legge, no,
Cioè, abbiamo una
abbiamo
specie.
visto che Selenia è tutta un'altra cosa.
Non vorrei cadere
Decidete,
sotto.
fate un'altra buona transazione.
Anzi,
Sì, se
è
serve un
l'unisono.
cambio.
Va bene.
Se si
Allora,
stanchi, si dà il cambio.
il
Dai,
giorno 2
facciamo così.
luglio è prevista la presentazione dei blog che rappresenta anche la parte individuale dell'esame dei partecipanti al corso. Chi non partecipa a questa
Perché blog?
prova.
Avevo cambiato in sito. Scusi, fammi
Ah.
vedere, questo è tutto corretto? Eh?
Sì,
Allora, perché l'avevo riguardata tutta e ricorretta, perché è sito ovviamente. Va bene,
sì.
evidentemente lì me l'ha
Chi
subito.
non partecipa a questa prova di ammissione perde la possibilità di sostenere l'esame finale che, come ricorderete, è fissato per il lunedì 15 luglio, ore 19, ore 9. Questa seduta è fondamentale nella struttura finale del corso per svariati motivi. A. Rappresenta formalmente una prova indispensabile per sostenere l'esame finale. Questa prova ha un peso di circa il 50% nella valutazione finale di ciascuno
Allora,
studente.
questa è una cosa semplicissima che vi spiego, ma è ovvia. Un gruppo composto da tre non è detto che chiuda con lo stesso voto di tutti e tre. Cioè, il 50% viene dato dall'orale, quindi candidato A ha 30, il candidato B ha 26, il candidato C ha 28. Dopodiché c'è un voto che ha il lavoro di gruppo, che vale l'altro 50%. Poniamo che voto del lavoro di gruppo sia 30, chi ha preso 30 diciamo non c'ha problemi, chi ha 28 teoricamente dovrebbe andare a 29, ma facciamo degli aggiustamenti e così, cioè le due si equilibrano, mi sembra facile da comprendere.
Poi, B è una sorta di prova generale per la seduta pubblica finale. Potete invitare amici o conoscenti, perché in genere essa è di sicuro interesse, visto che si passano in rassegna i siti individuali dei partecipanti, ciascuno con una o più aree di interesse.
Sì.
In ogni caso, la seduta ha un carattere interno. C. Lo studente dovrà presentare il materiale sottoindicato ed essere pronto a rispondere ad alcune domande tese a comprendere il suo livello di apprendimento e di assimilazione degli argomenti proposti
Ok.
durante il corso. In particolare, deve essere pronto a rispondere a qualunque argomento presente nel libro L'introduzione alla rivoluzione informatica in architettura,
Esatto.
che rappresenta il testo teorico di riferimento, e sul materiale presentato al corso. Le domande sul libro avranno sia una componente generale, volta all'effettiva comprensione dell'argomento, sia una componente personale, rivolta ai possibili sviluppi critici o operativi rispetto all'argomento di discussione. Si raccomanda vivamente agli studenti di ascoltare le lezioni nella versione audio-video, particolarmente quelle da cui non sono stati presenti. Allora, il libro è disponibile via Amazon, vabbè, questo immagino
Lo possiamo
che
sapere.
ce l'abbiate. Dovete essere inoltre pronti a sostenere delle domande per il testo storico critico di riferimento, Architettura e modernità dal Bauhaus alla rivoluzione informatica, anche se solo riferito alla prima e all'ottava e ultima parte del volume, quelle che hanno investito maggiormente la didattica di questo corso. Indubbiamente utile per approfondimenti e aperture all'attualità questo testo, Architettura e Information Technology. In questa
Ma che comunque
sezione.
non è oggetto di domande specifiche, è un testo interessante, è pieno di cose.
In
Ok.
questa sessione ciascuno studente, attraverso il proprio sito, da correggere, che naturalmente deve essere in linea con l'ausilio del proprio blog o YouTube, presenterà, si escludono presentazioni da CD, zip o altro che
Esatto.
possono essere solo usati come backup, il sito è in linea,
Esatto.
quindi deve presentare il sito redatto per il corso che deve avere riportata la dizione nome, cognome, autore. Sito per il SICCAD 2019 Sapienza professor Antonino Saggio.
Questo è importante, eh? Non è trascurabile, perché siccome voi pubblicate online, allora alcune cose sono vostre, ma alcune cose, soprattutto gli appunti delle lezioni, siccome voi siete pubblicate, sono mangiate, andate là nello spazio, se no non si sa chi le ha dette queste cose, le avete dette voi, chi le ha dette? Quindi è molto importante che ci sia questa dicitura, per cui è possibile domani, anche se, diciamo, come dire, è una cosa importante, adesso lasciamo perdere perché. No, no, basta che sia indicato all'inizio del sito, no? All'inizio del sito è sufficiente, insomma, da qualche parte deve essere evidente che il sito nasce come mondo tuo, che si collega al mondo nostro, e quindi il diario di bordo si tratta delle lezioni trascritte da te, e ampliate da te, tutto quello che vuoi, però c'ha quel legame, ok?
Allora, assaggi, consegne didattiche già effettuate e in particolare approfondimenti anche personalizzati legati ad almeno 3 articoli tra quelli consigliati e dati in lettura nel corso, nuove sostanze, la via dei simboli, strutture gerarchiche, eccetera. B, autoritratto. C, concept personale iniziale di Unlost Line. D, lavoro di gruppo, allestimento e manifesto Unlost Line, partecipazione al concorso SHED. Il lavoro finale non è una parte di questa presentazione.
Ecco, questo deve stare fuori, se no non capiamo niente.
E recensione illustrata di almeno un volume della collana La rivoluzione informatica, delle dimensioni a suo tempo indicata.
Ok.
F opzionale, uno o più script che possono essere ex novo o già redatti sulla base di quanto imparato in classe nel modulo specifico di Visual Scripting Grasshopper.
Naturalmente, quindi noi abbiamo fatto solo uno o due di Visual uno solo, quindi è molto, quest'anno è proprio appena accennato, ma se qualcuno ha desiderio, ecco perché è opzionale, lo può mettere. In alcuni casi ha portato proprio dei frutti. Quest'anno abbiamo fatto una sola lezione.
Naturalmente, se possibile, applicando lo script a dei temi della ricerca condotti nel corso. G, altri approfondimenti personali, opzionali, logo, corrispondenza linkata nelle lezioni, resoconti di viaggi e mostre o altro. Naturalmente, il sito può essere un contenitore di molti altri materiali, interventi al corso, in particolare quelli che riguardano ulteriori letture, libri, articoli e saggi, oppure il resoconto di seminari e conferenze o ulteriori ricerche pertinenti al tema.
Ok.
2. Diario di bordo. A. È richiesta una selezione abbastanza ampia di appunti commentati delle lezioni. Credo sia significativo avere, attraverso il dialogo con i colleghi, e l'ascolto in formato audio delle lezioni a cui non si è potuto assistere.
Vabbè, l'ho scritto 2 volte.
Quest'anno, come sapete, il formato audio è, come sapete, vi si accede dalla home del corso, anche se naturalmente modalità di argomentazioni e materiali variano. Questa parte rappresenta spesso il cuore stesso del lavoro del corsista che, riprendendo gli appunti, gli dà una forma ad un tempo personale e sostanziale.
Certo.
In questa sezione deve essere specificato appunti ed approfondimenti basati sulle lezioni del corso. L'ordine delle presentazioni sarà concordato per estrazione, eccetto ragioni di forza maggiore, cui sarà data la preferenza. Al termine sarà scelto per votazione il logo 2019 tra quelli presentati.
Esatto. Perché così abbiamo finalmente anche il logo di quest'anno. Ok, mi sembra, ci sono domande? È tutto abbastanza chiaro, no? E comunque il sistema è sempre lo stesso, si basa su cose pregresse. Ok, adesso che abbiamo... Volentieri. No, è insieme. No, assolutamente. È durante la presentazione, normalmente alla fine. Non è che prima fa una cosa e poi no, è insieme, ok? Ok, allora, prego.
Che cambierà per la presentazione, quindi ci sarà semplicemente il meta progetto che abbiamo portato avanti, perché le riserva durante...
Il 15 luglio, quello finale, innanzitutto è di gruppo. Secondo, non ci sono i siti individuali, non se ne parla proprio dei siti individuali, si parla soltanto della ricerca finale. Sì, si parla soltanto della ricerca finale. Sì, sì, certo, in ogni caso.
Appunto, non è individuale, perché è una
cosa. Ok. Ah, ecco, poi volevo dirvi, ho creato questa pagina, 25 chiamate genericamente bioarchitettura, perché ho pensato di mettere... questa è linkata male. No, questa è mal linkata, ho fatto un errore. Ok, lo risolverò prima. Poi durante l'intervallo ricordati, perché devo fare anche questo. Ormai, insomma... soprattutto mi sono messo in testa di cambiare il numero delle lezioni per avere un ordine giusto, invece è portatore di problemi, ma questo no. Oh, questo no. Allora, d'accordo. Allora, la lezione di oggi, che vuole essere una lezione conclusiva del corso, speriamo non terminale, e, ci auguriamo, e vorrebbe un po' riprendere tutta una serie di ragionamenti fatti nel corso, quindi ha degli aspetti riassuntivi, un poco come la prima sulla prolusione aveva degli aspetti che in qualche maniera lanciava dei temi, come dire, che attraversavano poi successivamente alcuni aspetti del corso, questa vorrebbe avere anche implicitamente degli aspetti in qualche maniera riassuntiva. Quello di cui ci possiamo occupare è il cambiamento del concetto di spazio nel tempo. E già questo è una cosa che un po' ci determina qualche domanda. Quindi noi ci occupiamo del cambiamento di concetto dello spazio e del tempo per cercare di arrivare a condividere un concetto che forse la maniera migliore di guardare lo spazio di oggi è proprio attraverso il concetto dell'informazione. Ma per arrivare a questa conclusione facciamo un po' un percorso e cerchiamo di capire una serie di fatti, di nozioni che è giusto sapere e che è giusto condividere. Dunque, poniamola così. Per la vostra generazione e anche per la mia generazione e anche per quella immediatamente precedente era diventato assodato che l'architettura, l'indagine dell'architettura, il pensiero dell'architettura, sia di indagine critica sia di tipo progettuale, coincidesse con il concetto di spazio. Cioè lo spazio era l'elemento caratteristico, fondamentale, precipuo, specifico dell'architettura. È l'elemento attraverso cui l'architettura diventa se stessa e se stessa in qualche maniera, attraverso proprio l'idea di spazio e l'idea che l'architettura è quanto manipola, da espressione, da fruizione allo spazio. Questo concetto, che è in qualche maniera assodato per queste tre generazioni, diciamo così, che vi ho citato, in maniera abbastanza interessante non lo era per niente prima. Il fatto di aver portato in qualche maniera la riflessione dello spazio al centro del ragionamento dell'architettura si deve in particolare a un libro di divulgazione, quindi adatto anche a una lettura di un pubblico non specialistico, che si chiamava Saper vedere l'architettura, ed è un libro del 1948 di un architetto che era allo stesso tempo uno storico e un critico di architettura e un uomo di cultura, un po' tutte le cose insieme, con un tipo di personalità globale, diciamo così, che poi si è andata, diciamo, progressivamente spegnendosi. E, quindi la personalità è quella di Bruno Zevi e il libro è un libro pubblicato nel 1948 che si chiama Saper vedere l'architettura. È quasi inconcepibile voler affrontare il tema dello spazio e del cambiamento dello spazio senza passare da questa strada. Questa è una strada a cui bisogna passare e bisogna conoscere in qualche maniera. Che cosa fa in questo libro Zevi? Zevi in buona parte del libro fa capire come i sistemi precedenti di approcciare l'architettura, vuoi attraverso relazioni, per esempio, di proporzioni con gli elementi naturali o con gli elementi umani, vuoi attraverso sistemi di decorazione simili alla pittura, eccetera, vuoi attraverso addirittura degli approcci fisionomici, eccetera, erano tutti modi di guardare l'architettura che sfuggivano il suo centro vero, il suo centro espressivo, che era appunto lo spazio. Una volta conquistato questo punto, il punto è rimasto abbastanza fermo, abbastanza assodato. Gli architetti sapevano che l'architettura aveva a che vedere con la manipolazione dello spazio e quindi a loro volta guardavano all'architettura implicitamente, era questo l'obiettivo di Zevi, dando valore a quell'architettura che manipolava, rendeva espressiva, rendeva funzionale, rendeva, tra virgolette, organica la manipolazione dello spazio e allo stesso tempo rendendo meno pregiata dal suo punto di vista l'architettura che non aveva o sviluppava poco questa componente, per cui il problema era anche di natura critica. È chiaro, era implicito dalla trattazione che questo spazio era un vuoto. Era un vuoto in cui che veniva plasmato attraverso l'architettura. In qualche maniera l'idea di spazio vuoto manipolato dall'architettura poteva far pensare a un modo di pensare all'universo come popolato da masse e da relazioni in uno spazio appunto vuoto che serviva a in qualche maniera a lanciare messaggi l'uno con l'altro o essere plasmato dall'architettura. Ma la cosa in qualche maniera implicita è che una volta conquistata questo concetto di spazio, questo concetto di spazio era in qualche maniera una sorta di status quo, era come era o come doveva essere il concetto di spazio. In realtà io ho cominciato a mia volta a ragionare su queste questioni con un angolo visuale diverso. Naturalmente io sono profondamente legato a Zevi per tante ragioni. Prima di tutto perché sono stato studente, poi perché sono stato autore di molti libri nelle sue collane e poi perché diciamo ho preso la responsabilità della collana La rivoluzione informatica dell'architettura e addirittura quello delle monografie dopo la sua morte. Quindi c'è un legame diretto, ma c'è anche un'idea forte, cioè che è un'idea forte di tutta la, secondo me, la nostra cultura, che non si seguono le tracce del predecessore o del maestro cristallizzandole e rendendole oggetto di venerazione sacra, ma bensì evolvendole. Questo è un problema non di poco conto. Questa idea che il pensiero e la scienza, ma il pensiero, la scienza, l'arte, la filosofia, per la nostra cultura va avanti evolvendola e a volte addirittura negandola, è un'acquisizione che proprio diviene, è diretta, che deriva proprio dal pensiero critico greco. Ho letto questa cosa una volta su Rovelli, in cui spiegava questa idea, per cui il filosofo nuovo in realtà si opponeva, quasi negava il pensiero precedente, pur continuandolo, in questo senso, e invece tutto il problema del pensiero, tutta la grande crisi del pensiero orientale, che invece cristallizza il credo e non può non uscire, deve sempre in qualche maniera duplicarlo e non può mai, diciamo, allontanarsi. Comunque, questa è una cosa molto tra parentesi, ma per me il primo dato, il primo aspetto interessante della questione è che il concetto di spazio varia nel tempo. E quindi noi abbiamo nei vari tempi storici delle idee di spazio diverse. Quindi lo spazio non è qualcosa di oggettivo e sovrastorico, ma è qualcosa che è dato storicamente e muta al variare delle condizioni, al variare del pensiero, al variare delle acquisizioni scientifiche. Quindi non c'è un'idea di spazio oggettivo, c'è un'idea di evoluzione in qualche maniera dello spazio al variare di queste condizioni. E questo lo si capisce molto, con molta chiarezza, ad esempio se si pensa alla grande diversità che esiste tra uno spazio aprospettico, che è uno spazio gotico, a uno spazio prospettico, che è uno spazio rinascimentale. Che qual è il grande cambio? Il grande cambio è che arriva uno strumento, un modo di guardare e di interpretare lo spazio che diventa regolato, misurato e misurabile. Lo spazio viene visto attraverso una griglia mentale, che è una griglia che lo rende in qualche maniera misurato e misurabile, in cui si colloca l'uomo all'interno di dei sistemi molto precisi di proporzioni e di regole. Il disegno assume una sua fortissima centralità. Questo mondo, che è il mondo che gravita all'interno della prospettiva, crea un'idea di spazio, crea un modo di guardare che rappresenta con chiarezza lo spazio rinascimentale, che è completamente diverso dallo spazio gotico. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire mettere in testa una cosa, che il concetto spaziale, il modo di guardare, il modo quindi progressivamente anche di vivere, capiremo, lo spazio, è una sorta di forma mentis, una forma di conoscenza che tu proietti sulla realtà e che allo stesso tempo a chi ha la fortuna di progettare, attraverso la quale lui progetta quello che conosce e quello che sa, e progetta all'interno di un insieme di fatti di cui le conoscenze scientifiche sono fondamentali. Ora, questa questione cambia. Non c'è un'idea di spazio assoluto sovrastorico. C'è un'idea di spazio che varia. Questa è la prima cosa, molto importante. Quindi, se il rapporto tra spazio gotico e spazio rinascimentale è evidente e la prospettiva gioca un ruolo fondamentale, no? In questa differenza, perché uno spazio che non ha non è pensabile prospettivamente, il fatto che sia disegnabile prospettivamente è un altro paio di maniche, questo punto l'abbiamo capito bene, no? Non è progettato prospettivamente, mentre lo spazio rinascimentale è pensato e progettato rinascimentalmente. Se poi ci muoviamo nello spazio barocco, nello spazio di Borromini, e noi capiamo che è una cosa completamente diversa. È uno spazio in cui sono rotti proprio alcuni dei meccanismi dello spazio classico rinascimentale e prospettico, perché ci si muove attraverso altre categorie. Sono le categorie del dinamismo, delle mutazioni, degli avvolgimenti. Gli strumenti sono molto più, tra virgolette, avanzati rispetto a quelli della prospettiva, entrano in gioco le forme curve, no? Sia nel momento costruttivo sia nel momento progettuale. Fa la sua entrata in campo enorme, gigantesca, proprio il compasso, come sistema di pensare in maniera completamente diversa, perché lo strumento non è la cosa che sta là, lo strumento influenza. E se poi noi pensiamo a che cosa succede con la nascita dello spazio astratto, dello spazio meccanico, dello spazio dinamico, che è legato alla nascita del momento dell'industria, capiamo che non c'ha niente a che vedere né con quello barocco, né con quello rinascimentale, né con quello gotico, no? È uno spazio che si muove attraverso altri processi, altre forme di conoscenza, no? La sequenza, l'astrazione, l'antiprospettiva, il montaggio, eccetera. Tutte altre cose che non sono riferibili alle precedenti. Quindi, lo spazio è un modo di guardare, è un modo di progettare che è dato storicamente e che muta. Questa è la prima cosa che è importante da capire, perché una volta che uno... sì, prego. Parla più forte perché non ti sento proprio. Certo, non ho capito l'Argentina che c'è. Beh, mi fa piacere.
Ha un fratello
per lui. Cioè, voglio dire, io sono completamente consapevole di dire cose che in altri ambiti sono assolutamente assodate, e anche questo discorso è abbastanza assodato. Forse la cosa che riusciremo a conquistare è qualche livello, adesso progressivamente ci arrivo. Mi fa piacere comunque che tu abbia trovato questa collimazione. Allora, detto questo, quindi capito che lo spazio muta, possiamo adesso avvicinarci, no? Avere uno sguardo un po' più ravvicinato e dire, ok, vediamo tre idee, concetti di spazio che sono abbastanza vicini a noi per vedere di avvicinarci a quello che secondo noi può essere una maniera che oggi, in questi anni, può essere una buona chiave per entrare dentro questa questione, no? Cioè per farla in qualche maniera nostra, no? Allora, è sicuro che in una fase del pensiero moderno, ed è probabilmente la fase a cui sostanzialmente si riferiva Zevi, la fase che lui più viveva, c'era questa idea dello spazio come organo. Ora, che cosa vuol dire lavorare all'idea dello spazio come organo? È una questione abbastanza intrigante, se ci si pensa. Innanzitutto nasce, ed è vero che nasce, attraverso una sorta di pensiero funzionalista. La nascita è funzionalista ed è l'idea che deriva dalla medicina che alla conformazione di un organo c'è la corrispondenza di una determinata funzione, e quindi lo stomaco è fatto in quel modo perché risponde a quella determinata funzione, l'orecchio è fatto in quel modo perché corrisponde a quella determinata funzione, eccetera. Questo ragionamento in ambito funzionalista, che è uno degli approcci fondamentali creati all'interno del movimento moderno, tende a pensare, soprattutto diciamo in ambito americano, ha l'idea di pensare ad una idea di spazio che si conformi in maniera decisa in fondo estremizzando un'idea di funzione. Ecco perché io metto il Guggenheim e non metto Gropius o Klein. Perché in realtà in questo ragionamento c'era il ragionamento che io scelgo o capisco qual è l'aspetto fondamentale dal punto di vista funzionale e creo un'architettura che sostanzialmente ci le risponda. Questo era il ragionamento che in fondo ha portato a una serie di opere che il ragionamento zeriano non poteva che, diciamo, esaltare, visto il ragionamento precedente, e io qua vi ho messo il Guggenheim di Wright, proprio a testimoniare questo tipo di approccio. In particolare, qual è il ragionamento che fa Wright? Bene, pensiamo a una funzione innovativa per il museo, pensiamo che il museo viva di percorso, leggo la funzione prevalente come percorso, a quel punto io faccio vivere la spazialità del museo lungo un'idea di percorso. La funzione percorso diventa l'organo determinante di questo tipo di approccio. In realtà, quindi, in questo senso, spazio organo non vuol dire spazio organico, che è un concetto diverso, di tipo, diciamo, vuol dire altre cose, o equivocato in altro modo. Qui vuol dire proprio questo, diciamo, tentativo di aderenza tra la funzione e l'architettura, in cui lo spazio diventa, diciamo, quasi manifestazione, concretizzazione della cosa. Questo, vedi, io non ho idea di cosa sia. Ah, ecco, no, vado in Wikipedia, vado sul, non mi ricordo che cosa è. Cercate di immaginarlo come se fosse una funzione, questa idea. Organo, meglio, funzione, organo spaziale, è una funzione lineare, no? Ci sono due elementi in gioco, io li adatto. Dice, ma come cazzo gli è venuta in mente questa idea? Perché una volta sono rimasto enormemente colpito da una conferenza di medicina. E loro spiegavano questa cosa, che per una lunga fase ovviamente il ragionamento medico si basava sullo specialismo del ragionamento della corrispondenza che fa male qua, quindi è là, a una fase successiva più matura che ragiona per sistemi e non ragiona più per organi, ma ragiona per sistemi, cioè i sistemi linfatici, i sistemi nervosi, i sistemi venari, eccetera, eccetera. E quindi esiste un livello che non smentisce necessariamente il primo, ma che porta a un ragionamento sistemico più elevato. Non so se lo spiego bene, però la cosa ha un forte ragionamento di similitudine con l'architettura. Perché da questa idea lineare di uno spazio organo, cioè io ottimizzo, trovo una funzione e la ottimizzo spazialmente con un tipo di ragionamento quasi lineare, è fatto con i mezzi di un ragionamento lineare, è chiaro che dall'avvento del computer in poi noi siamo stati in grado di fare dei ragionamenti che ottimizzano contemporaneamente più funzioni, non più una, e quindi ragionano per sistemi, non ragionano più per, diciamo, sistemi gerarchici lineari. I due esempi funzionano a pennello proprio in questo caso, perché sono due edifici emblematici di due fasi storiche diverse. Il Guggenheim di Wright naturalmente rappresenta l'emblema di questo ragionamento lineare per spazio organo. Il Guggenheim di Bilbao rappresenta esattamente un ragionamento di spazio sistema. Che vuol dire uno spazio sistema? Uno spazio che è regolato dalla compresenza e ottimizzazioni di più sistemi che entrano contemporaneamente in gioco. Non è più un modo di progettare verticistico, diciamo, no? A cascata, diciamo, gerarchica in questa maniera, ma è un sistema che tende ad ottimizzare contemporaneamente più di una componente. Non so se qualcuno di voi ha fatto e ha visto la lezione su Gehry, quest'anno l'abbiamo potuta fare, ma è chiaro che il Museo Guggenheim rappresenta un sistema a più equazioni che contemporaneamente cercano la loro soluzione. Questioni che riguardano l'inserimento nella città, non solo l'inserimento, ma come è plasmato il rapporto tra il museo, l'area dismessa in cui si trovava, gli arrivi dalla città e dal lungo fiume, eccetera. I sistemi di tipo funzionale, che sono estremamente complessi, che hanno tante scale e tanti livelli di interesse. I temi di tipo strettamente spaziale ed espressivo. I temi di tipo costruttivo. I temi di tipo, diciamo, di pelle e di finitura. Per dirne solo qualcuno. Ciascuno di questi sistemi sono messi in rapporto e in competizione, non in rapporto, sono messi in gioco uno rispetto all'altro, e poterli ottimizzare contemporaneamente è come se procedo da un'equazione lineare a un sistema di equazioni multiple. In questo senso è uno spazio sistema. Ed è chiaro, porcaccia la miseria, che questo sistema di spazio-sistema noi siamo in grado di farlo perché abbiamo lo strumento. Se no, troppo complicato sarebbe. Non siamo in grado di, ottimizzare contemporaneamente un sistema così complesso se non avessimo dei sistemi di tipo che ci consentono di farlo. E quindi capiamo che l'informatica all'interno di questo meccanismo gioca un ruolo molto forte e molto importante, che non è soltanto un facilitatore di una questione che tu già ci avevi completamente chiara, ma in qualche maniera è quello che ti consente una ottimizzazione multipla, un muoversi su un'idea di spazio come sistema interagente di tante componenti. E quindi si dà per scontato che nessuno di noi vuole andare da un medico che non sa neanche usare il computer. Noi tenderemmo ad andare da un medico che sa fare la TAC, sa fare radiografia, sa guidare i robot, sa guardare i computer, sa accedere ai database. O no? O no? O no? Mandateci vostra madre, vostra sorella o voi stessi a far sta scelta, ma chi per un attimo gli passa per l'anticamera del cervello? D'accordo? E lo stesso ragionamento vale per un professionista della progettazione. Cioè, poco le fa la cosa romantica coi libri e i disegnetti. Ne sta bene figurarsi, non è quello. Ma nel misurarsi nella complessità delle richieste e delle, diciamo, anche aspettative di complessità, perché è un problema anche di aspettative di complessità di una progettazione che tende ad essere sempre più complessa e di qualità sempre maggiori che tu devi cercare di ricevere. Quindi è chiaro che in questo passaggio in cui lo spazio diventa sistema, gioca un ruolo enorme l'informatica. Non ci sarebbe senza l'informatica, e come Rinascimento non ci sarebbe senza prospettiva. Stessa cosa. Quindi l'informatica gioca un ruolo fondamentale in questa idea che lo spazio diventa qualcosa che è controllato e pensato in molti modi contemporaneamente. Il primo più evidente è proprio il fatto che il gioco dell'architettura, di come l'architettura corrisponde alla città e alle forze urbane, è forte talmente all'interno e non perde la capacità di conformare l'interno. E il rapporto tra i due Guggenheim è enorme da questo punto di vista, perché è chiaro che il Guggenheim di Wright deve essere sostanzialmente una sorta di conchiglia rispetto alla città, sostanzialmente un fatto chiuso, perché è tutto generato da questa logica di organo, mentre invece il Guggenheim di Gehry è un'opera che parla tanto fortemente rispetto all'organizzazione degli spazi e delle funzioni interne, che delle relazioni urbane con la città, con la morfologia, eccetera. Quindi questo per avere un semplice punto di riprova. Detto tutto ciò, noi diciamo che non basta, e che probabilmente noi possiamo fare un passo in più e provare a dire che forse non ci basta lo spazio come sistema, ma noi possiamo guardare oggi come oggi a uno spazio comprensibile, manipolabile e progettabile attraverso il parametro stesso dell'informazione. È quello che vogliamo cercare di dire e di dimostrare. Quindi l'informazione diventa questo tipo terzo livello in cui, secondo noi, caratterizza l'idea stessa di spazio. Quindi, rifacendo, riavvolgendo il nastro dallo spazio gotico allo spazio prospettico rinascimentale allo spazio, diciamo, dinamico, sinuoso barocco, allo spazio meccanico, allo spazio organo, fino allo spazio sistemico, arriviamo ancora di più e dire che probabilmente è proprio l'informazione che è un modo in cui noi possiamo guardare allo spazio oggi. Quindi l'informazione rientra in circolo e diventa l'elemento chiave, no? L'elemento chiave per capire una nuova idea di spazio. Oh, questa è la premessa, cioè è l'assunto a cui noi vogliamo arrivare. Noi vogliamo arrivare a convincervi o a dimostrare o a pensare che sia una maniera utile di vedere lo spazio attraverso il concetto di informazione, ok? Allora, facciamo un percorso anche riassuntivo da un certo punto di vista che mi fa capire come l'informazione entri progressivamente in gioco attraverso quale categorie nel ragionamento dello spazio di oggi. Questo è quanto abbiamo lasciato alle nostre spalle, no? Abbiamo lasciato alle nostre spalle un concetto di linearità, di zoning, di divisione in fasi, e siamo arrivati, perché c'è il computer, grazie al computer, il computer diventa strumento e anche, diciamo, traguardo, a un'idea di mixité, di complessità, di compresenza. Questo è tanto fattuale, perché la catena di montaggio è lineare e il computer è a rete, quindi è tanto fattuale, tanto, come dire, da un certo punto di vista diventa strumentale, perché noi possiamo fare la mixité, possiamo vivere della mixité, a cominciare dal nostro computer fino ai nostri edifici, proprio perché c'è l'informatica, se no non potremmo farlo, e proprio perché c'è il computer, se no non potremmo farlo. Un avvocato può fare le cause e giocare a backgammon contemporaneamente perché c'ha l'iPhone o via del genere. Cioè, la mixité è anche, diciamo, possibile attraverso lo strumento, e quindi gli edifici la stessa cosa, possono avere compresenza di cose anche perché c'è lo strumento. Quindi da un'idea di catena a un'idea ovviamente di rete, da un'idea di architettura che è posta in dialogo dialettico con la natura a un'architettura che si insinua tra le cose, tra un'architettura che si oppone alla natura, più che si oppone, la vede come diversa, che è diversa da sé, a un'architettura, a una natura che rientra in giro, in circolo, a una natura che io la chiamo rebuilding, rientra dentro come gioco possibile, e questo di nuovo attraverso l'informatica, e sono tutti temi che in qualche maniera arrivano e si incrociano in una idea anche di architettura in cui evidentemente non può più essere vista neanche in maniera decisa. Cioè, come faccio a vedere Blur come architettura di sistema? È un'architettura di sistema? Boh. È un'architettura organo? Bah. O non è proprio l'informazione che lei gioca e manipola la chiave per capire che cosa succede lì? Cioè, se io uso le categorie prospettiche per capire Blur, ma che ci tiro fuori? Non ho le categorie giuste, è ovvio, no? Non ho le categorie giuste, quindi è come guardare una cosa senza avere le categorie giuste. Coraccio, immaginate Brunelleschi che arriva, che era già un rivoluzionario pazzesco, lo metti davanti a Blur, non ha le categorie, no? In questi 500 anni sono avvenute un sacco di cose. E allo stesso tempo, se uno non capisce che cosa vuol dire interattività, che cosa vuol dire informatica, non capisce che cosa succede in Blur, non capisce perché in fondo è probabilmente proprio l'informazione, la maniera più giusta di capire quello che succede, lì. L'altra grande caratteristica è quella del modello, no? Noi pensiamo sempre più attraverso questa parola modello. E la parola modello la pensiamo in tutte le, mica soltanto in architettura, anzi architettura è arrivata dopo, no? L'idea di essere di fronte a una realtà che noi possiamo, tra virgolette, modellare, possiamo interpretare, possiamo sondare attraverso, appunto una interpretazione dei dati del reale che li interfacciano e li connettano una con l'altra attraverso delle relazioni, sono delle relazioni mutevoli, sono delle relazioni che possono modificarsi, attraverso le quali noi interpretiamo il reale, attraversa tutte le scienze e arriva finalmente anche nel campo dell'architettura, perché abbiamo visto nelle ultime lezioni proprio questo fatto. Per me è forte questa parola, che troverete in particolare nel libro, e che di tanto in tanto gli assistenti dicono, e io mi domando, ma i ragazzi la capiscono? Ma loro la dicono quasi naturale, no? Naturalmente, come parte di un vocabolario assodato. Reificazione vuol dire, nel nostro gergo, come l'architettura diventi, incorpori in sé un paradigma scientifico e come lo renda reale, e come dire, la presenza di uno strumento si reifica, diventa cosa concreta attraverso l'architettura. L'architettura lo dimostra l'esistenza di quel determinato strumento. Quindi il processo di reificazione vuol dire il processo di diventare cosa concreta di un concetto, di uno strumento. E quindi attraverso questo, per esempio, noi leggevamo l'architettura antica. In certo qual modo le piramidi non sono le piramidi, ma sono la reificazione della trigonometria. Cioè, no? Come faccio a fare una piramide se non so l'idea del triangolo? Cioè, è il contrario. È il contrario, esatto. In qualche maniera tu vedi la piramide, però tu dici, Ma quindi ci sono delle conoscenze, no? Che sono delle conoscenze strutturali e strumentali che permettono di fare quello. E quindi quello rappresenta, reifica, rende una cosa concreta un certo livello di conoscenze. No? Perché se non ci avevano delle basi di conoscenza trigonometrica e geometrica, come facevano a fare la piramide? Giusto? Quindi la piramide tu la vedi al contrario, la vedi come reificazione di uno strumento, o di un concetto di uno strumento sia fisico sia di conoscenza. Il famoso groma, no? È interessante vedere, cioè questi qua arrivavano e facevano gli accampamenti, d'accordo? Riccardo e Decumano. Ma come facevano a fare gli accampamenti se non c'avevano una struttura mentale, geometrica e soprattutto uno strumento che si tenevano dentro il loro zaino per poterli cominciare a fare? Questo strumento è il famoso groma che tutti conoscono, no? Cioè un'asta con quattro cose, con i pendoli in cui loro potevano traguardare, diciamo, gli altri. Quindi da un certo punto di vista di nuovo il contrario, no? Vedi la città come reificazione, la città militare, l'accampamento romano come reificazione del groma. Stesso gioco. È bello quando poi si perdono gli strumenti, perché c'è una fase in cui si perdono, cioè si rompono gli acquedotti, si perdono i libri, cioè si regredisce e non ci stanno proprio più. È bello questo se ci pensi. Ma se pensate a tutta questa fase tarda antica, e anche la vedi da questo punto di vista, è una fase in cui non c'erano proprio gli strumenti più, e quindi, come dire, strumenti mentali, matematici o anche fisici. Per cui, diciamo, nasce questa architettura che è affascinante di per sé, no? Ma è anche affascinante perché non ci sto più, sono stati persi. E poi ricominciano a rinascere. E uno è fantastico che rinasce e proprio rinasce. Probabilmente si inventa, ci sono due grandi scuole di pensiero. Su questo punto della prospettiva, comunque si inventa nel 400 si inventa una prospettiva e c'hai capito, ma la cosa pazzesca. A questo punto tu vai a San Lorenzo e dici io ho capito, ha inventato la prospettiva, è la prospettiva che mi si reifica in San Lorenzo. Che ci ho capito là se non capisco che c'è la prospettiva? E che quindi io faccio tutto seguendo questa nuova visione che è organizzativa, è geometrica, è modulare. Cioè, faccio tutto perché venga bene in prospettiva. I pavimenti non sono più prosmateschi, ma sono regolari a quadratozzi. Perché? Perché vengono bene in prospettiva. Gli archi sono tutti a tutto sesto. Perché sono a tutto sesto? Sì, anche tutto quello che c'è, ma perché vengono bene in prospettiva. I capitelli, non è che uno c'ha il drago, uno c'ha la cosa, sono tutti uguali, regolati. Ci sono delle degli elementi di modulazione, di regolazione, di proporzione, e tutto questo nasce per reificare la prospettiva all'interno del nostro gergo, che una volta capito è capito. La prospettiva si reifica in Santo Spirito, in molta architettura rinascimentale. Poi un altro argomento che porta molta acqua a tutto questo discorso dello spazio come informazione, anzi è decisivo, è il concetto della protesi. Cioè, qual è il concetto della protesi? Il concetto è che noi, in quanto diciamo umani, creiamo tanto degli strumenti cognitivi astratti, la prospettiva, la matematica e chi, la fisica avanzata e chi più ne ha più ne metta, tanto degli veri e propri strumenti che estendono le nostre capacità fisiche e che funzionano come vere e proprie protesi, no? E non è che lo facciamo adesso che ci mettono il dito nuovo, l'occhio diverso, eccetera, no? per cui siamo tutti un po' mezzi bionici, soprattutto da un'età in poi, ad un certo. Sono proprio protesi cognitive molto forti e sono strumenti quindi da un certo punto di vista anche spaventosi e rivoluzionari, in cui uno dei più famosi e importanti è il cannocchiale, ovviamente, perché il cannocchiale è, come dire, una delle prime protesi, no? Che ha avuto questo effetto pazzesco. Perché c'è avuto questo effetto pazzesco? Perché casca diventa, come dire, miccia, diciamo così, accende, perché il territorio era già, cominciava a essere abbastanza pronto, accende tutta una serie di questioni, no? Innanzitutto, come tutti sapete, è un problema di tipo dogmatico, no? Per chiamare poco. E come ti poteva venire in mente che tu ti metti con la cosa a guardare come girano le stelle? Ma come ti salta in mente? C'è stata religione per fare questo. C'è il dogma. Ma non ti salta in mente. E infatti, o sei bruciato, tipo Giordano Bruno, o ce vai vicino, no? Tipo Galileo, vicino, vicino, vicino. Questo problema, quindi, che la conoscenza è può essere conquistata dagli uomini, ecco un altro livello del perché Caravaggio si chiama dal basso verso l'alto, è uno dei livelli, è consentita da una vera estensione fisica delle nostre possibilità. Ecco perché le protesi sono, diciamo, un fatto decisivo, fondamentale in questo processo. Ah, vedi che qua c'era infatti Caravaggio, l'avevo messo. Un altro aspetto importante è questo per noi dell'interrogazione dentro lo strumento, cioè guardare dentro lo strumento in qualche maniera, vuoi fisico, cannocchiale, computer, chip, o vuoi astratto, software, aspetti che riguardano proprio il funzionamento che dalla macchina può trasferirsi poi alla progettazione. Stiamo sempre cercando di portare acqua progressivamente al discorso del perché lo spazio è informazione. D'accordo, questo è il ragionamento. Vi ricordate il capitolo che noi abbiamo fatto, in cui abbiamo rapportato la conoscenza dello spazio alla conoscenza del tempo? E abbiamo definito anche in questo caso il cambiamento delle dimensioni spaziali, vi ricordate? Che non è detto che viviamo in uno spazio a tre dimensioni, possiamo tranquillamente immaginare uno spazio a meno dimensioni o immaginarlo a più dimensioni. Entriamo nella parte conclusiva di questo ragionamento, perché e come possiamo definire lo spazio come informazione. Allora, prima vediamo questo, poi facciamo un ragionamento analitico e poi lo riguardiamo. Facciamo questo, diciamo, questo tipo di circolo. Allora, vediamo questo. Allora, questa è un'installazione che adesso vedete e poi vi spiego un po' meglio, perché è l'assunto di quello che noi sosteniamo. Allora, sta quasi finendo, credo. Ok, allora, cerchiamo di capire che cosa succede. Questa è un'installazione di Marco Snovak che, è un teorema che a capirlo supporta in maniera molto forte quello che stiamo dicendo, che la maniera più interessante di noi per vedere lo spazio è attraverso il concetto di informazione. Allora, la prima, io mi ricordo quando lui la spiegò questa cosa, e era tutto, il ragionamento era basato sul pensiero che noi siamo abituati a vedere e a pensare al concetto di spazio attraverso lo sguardo e attraverso l'idea che questo, l'idea di spazio è legata necessariamente a un'idea di visuale. E quindi ci possiamo chiedere se noi in qualche maniera modifichiamo questa idea visuale e allo stesso tempo l'idea di spazio continua ad essere presente, anzi ad essere sottolineata. Cosa fa lui qua? Mentre dal punto di vista visivo quello che noi vediamo è sostanzialmente uniforme, lui attraverso una zona di sensori che viaggiano in quest'area, sopra questa macchia, diciamo, di luce, lui determina uno spazio che non è visibile attraverso, diciamo, la categoria normale, è uno spazio invisibile, però ci rendiamo subito conto attraverso quello che succede che lo spazio esiste, no? In che senso esiste? Perché ci rendiamo conto di una serie di cose. Prima di tutto vediamo che le persone attivano questo spazio penetrandoci con le mani, primo livello. Questo penetrare con le mani attiva una serie di fatti. Innanzitutto attiva dei suoni, no? Secondariamente, credo che sia abbastanza evidente, non ho il foglio delle presenze, mi piacerebbe interloquire con voi, se me lo fate arrivare, perché mi diverto, ogni tanto così mi riposo pure. E secondariamente, vedete qui sullo schermo, penso che sia facile capire che cosa è proiettato sullo schermo. Vediamo la prima persona che mi capita. Silvia, lo basso, dov'è? Dove sei, Silvia? Eccoti. Cosa pensi che sia proiettato sullo schermo, Silvia? Ok, in realtà il processo è inverso. No, il processo è inverso perché la persona che penetra lo spazio invisibile con le mani genera degli elementi volumetrici. È lui che sta generando i suoi movimenti, vedi che qua si ferma, i suoi movimenti generano quegli oggetti. Quindi al di là del fatto, diciamo, del tempo eccetera, però la cosa di base in alcuni casi non genera niente, in alcuni casi lui lo capisce, comincia a generare delle forme. Quindi i movimenti delle mani da una parte algoritmicamente portano a dei suoni, dall'altra parte geometricamente portano a dei volumi. Alcuni di quei volumi sono, diciamo, come dire, fermati per una frazione di secondo, e le loro informazioni tridimensionali servono a creare questi oggetti. Quindi l'oggetto, diciamo, è il contrario, no? L'oggetto è un frame, diciamo, un frame di quello. Quindi al di là diciamo dell'effetto estetico di questo sistema o anche emozionale che può avere, eccetera, la cosa fondamentale è questa idea, ed è un'idea potente e fondamentale, è che questa definizione di spazio invisibile non è vero, è invisibile, ma c'è o non c'è? Risposta, c'è. E se c'è, come caspita lo vogliamo definire? Informazione. Come fai a definirlo attraverso la prospettiva? Come fai a definirlo attraverso... Lo definisci attraverso l'informazione. Quindi è una maniera abbastanza embrionale, perché questa è la cosa interessante, no? È come l'inizio di un pensiero, no? È l'inizio di un pensiero che, per cui lo spazio per noi può essere anche pensato anche come informazione, e questa è una cosa enormemente importante, come adesso capiremo, che non cancella i livelli precedenti. Non è che usare una fisica quantistica per risolvere alcuni problemi necessariamente mette sempre e comunque in crisi il problema che la mela di Newton cade con le leggi fisiche che ha dato Newton. Certi ambiti di problemi si risolvono con certi strumenti che continuano ad essere ok, altri ambiti di problemi si risolvono con nuovi problemi. Se io devo fare un'architettura estremamente, diciamo, ricca di condizioni e di necessità, di interno, di esterno, di costruzioni, eccetera, è chiaro che mi serve uno strumento che va nella direzione dello spazio-sistema, e mi è più che sufficiente, no? Ma se io voglio affrontare un discorso di sperimentazione più vicina ad alcune tematiche calde di avanguardia, e ci comincio a pensare, è chiaro che pensare in questa direzione mi dà un elemento in più. Dopodiché finisco il corso e dico basta, a me, io ma la prospettiva, stavo tanto bene, proviamo a continuare con la prospettiva. E chi mi ha detto tanto, proviamo a continuare con la prospettiva, vediamo che succede. Può essere che vada benissimo, può essere di sì, può essere di no, non lo so, io penso che no, ma comunque questo è un fatto personale, d'accordo? Allora, questa è, diciamo, la premessa del perché secondo me ci avevamo ragione. Adesso facciamo per la terza o la quarta volta o la quinta volta, non mi ricordo quante volte l'abbiamo fatto, il nostro ragionamento cognitivo, d'accordo? Come abbiamo fatto con l'informazione, la primissima lezione, che, detto tra voi, io ogni tanto ci ripenso, no, alla lezione sull'informazione. E io dico, ma hanno capito che io ho cambiato la vita o non hanno capito? Me lo chiedo da solo, perché il fatto di dare una maniera nuova di guardare è una cosa pazzesca. E poi mi chiedo, ma quando caspita mi è venuta in mente questa cosa? E mi ricordo quando mi è venuta in mente, esattamente costruire la cosa in quel determinato modo, no? Mi è venuta per rispondere a una crisi. E volevo rispondere a una crisi, perché dovevo convincere, o comunque dovevo cercare di convincere, perché era vero che lo spazio era informazione, era la materia prima, e lo potevo convincere solo per via, diciamo, analitica cognitiva, e non attraverso, ah, capito, fate Schumacher, quello, fai curve, no, lo fai per via analitica, non lo fai per via, capito, così. Allora, adesso veniamo alla via analitica del perché lo spazio informazione è una buona cosa e funziona bene ed è un'apertura di sguardo che, insomma, non è trascurabile, perché non è che ogni due secondi, no, arriva uno e ti apre lo sguardo, è una cosa rara. Ok, allora, questa teorizzazione è fatta via colore e poi si viene per via analogica applicata allo spazio, perché è più facile farla con il colore. Allora, la prima domanda è che uno si chiede, ma il colore, esiste realmente? Il colore esiste? Domanda apparentemente banale, ma su cui tutto si gioca. Allora, per rispondere a questa domanda, se il colore esiste realmente, il problema viene attaccato in questa maniera. Si dice che la prima caratteristica del colore è contestuale. Che vuol dire contestuale? Che in realtà tutte le persone che lavorano sul colore, diciamo professionalmente, io non ho incontrato qualcuno, si basano tutti in qualche maniera su vari modi di ragionare su questo aspetto, che il colore è contestuale, cioè non è vero per niente che lo vedi in maniera analoga e oggettiva, dipende vicino a cosa sta. Quindi, mentre noi pensiamo che il colore sia assoluto, in realtà no, è contestuale, dipende dal contesto. La prova scientifica di questo, adesso non so se questo si vede bene, un po' si vede perché questo proiettore è discreto, è, diciamo, è questo famoso esperimento qua, in cui, diciamo, qua purtroppo non è così buono, ma comunque se lo vedete nei vostri telefonini, eccetera, viene meglio, in cui se io sovrappongo questa barra gialla e questa barra rosa, capisco immediatamente dal contesto che questo è dato dalla sovrapposizione dei due colori. Se io invece basta che li separo appena un poco, vedo che li vedo come autonomi. Purtroppo questo non viene bene proiettato, perché siccome si gioca su delle sfumature lo dovete vedere sul vostro computer per esserne, diciamo, certi. Questo concetto è un concetto molto potente, il colore è contestuale e ha un'immediata ricaduta, e questa è messa molto tra virgolette, ma comunque non si poteva non dirlo, che ha a che vedere col problema della trasparenza. Perché, e questa è una certa fase del corso, nacque questo problema che anche oggi si usa la trasparenza. Allora, in che senso la trasparenza di oggi è diversa dalla trasparenza? È semplice la risposta. Il problema è che la trasparenza per i tempi di Gropius era un dato oggettivo, mentre la trasparenza usata oggi è mimetica, illusionista, mutevole, eccetera. È contestuale. E questo ve ne rendete conto immediatamente quando, per esempio, guardate l'architettura di Mouvel, che è uno dei grandi maghi della trasparenza, a cominciare dalla più famosa di questa cosa, che è il centro Cartier, in cui lui gioca con la trasparenza, ma è una trasparenza che non c'ha niente a che vedere con quella di Gropius. Quella di Gropius è oggettiva, quella di Mouvel è contestuale. Quindi, diciamo che questa è una parentesi, che però non c'entra molto. Comunque, il colore è contestuale. La prima caratteristica del colore, quindi alla domanda il colore esiste o non esiste, io comincio a dire calma, il colore è contestuale, quindi dipende, e questa è una cosa assodata da tutte le persone che lavorano effettivamente sul colore. Il secondo livello molto interessante è che il colore è fisiologico. Che vuol dire fisiologico? Che dipende da come sono costruiti, è costruito il nostro occhio, e in particolare dal numero dei coni, si chiamano così, con che ha il nostro occhio. Se il nostro occhio ha due coni, il nostro occhio vede in bianco e nero. Se il nostro occhio ha quattro coni, vede molti colori. Gli umani hanno una caratteristica intermedia che, pur essendo mammiferi, hanno sviluppato tre coni. Quindi, mentre quasi tutti i mammiferi, che sono animali notturni, questa è la questione, essendo animali notturni, loro hanno sviluppato due coni e gli servono a vedere una serie di cose che sono fondamentali nella notte. I mammiferi hanno due coni e leggono bianco e nero. Gli uccelli, che invece devono vedere a grandissima profondità e devono riuscire a distinguere anche delle piccole sfumature di colori, perché sono vitali per la caccia, per l'impollinazione e mille altre cose, hanno quattro coni. E quindi vedi come un uccello vuol dire che vedi con grandissima profondità, quindi vedi più colori. È semplice la questione, quindi ritornando alla questione il colore esiste o non esiste, gli uccelli vedono un arco molto ampio di colori, i mammiferi molto stretto e noi intermedio. Che vuol dire questo? Che la seconda questione è fisiologica. La terza condizione è cognitiva, e cioè dipende dall'ambiente in cui sei cresciuto e da come si risponde cognitivamente a quell'ambiente. Esempio, se io vivo tra i ghiacci, le popolazioni che vivono tra i ghiacci hanno 30 parole per dir bianco, mica ce n'hanno una. Perché il bianco, c'hanno bianco fracico, bianco ventoso, bianco pericoloso, e che ne so, eccetera, 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 no? Perché vivendo in un ambiente bianco, no? Devono avere tanti modi per descrivere il bianco, perché è un fatto cognitivo decisivo per la loro cultura, d'accordo? E allo stesso tempo le popolazioni mediterranee come la nostra hanno molte parole per dire blu, per la stessa ragione che noi abbiamo molti blu diversi, no? Quindi abbiamo turchese, Prussia, azzurro, celeste, eccetera, eccetera, eccetera. Mentre invece, cosa, diciamo, che vale la cosa precedente. A un certo punto ogni tanto avevo trovato delle cose dei poeti che vengono qui e che non riescono neanche a descrivere questa cosa, per esempio Pushkin, immaginatelo che arriva dalla Russia, nebbia, eccetera, si trova qua e lo dice questo incredibile azzurro, no? Allora, va bene. Quindi, la risposta qual è? La risposta è che il colore esiste o non esiste. Esistono le radiazioni elettromagnetiche, ma quello che noi definiamo colore, in realtà, basandosi sull'intreccio di queste tre caratteristiche, è esattamente informazione. E pensateci un attimo, definire in qualche maniera il colore come informazione, per un attimo ci fa venire un'idea, ma certo, il colore è un dato, no? Cioè, la radiazione elettromagnetica è un dato, diventa colore nell'applico in cui noi applichiamo una convenzione, o meglio, in questo caso, un intreccio di convenzioni, no? Per cui quello che noi definiamo rosso si basa su un intreccio di convenzioni della radiazione elettromagnetica e lo trasformiamo in un'informazione. Il colore quindi è un'informazione e diciamo a questo punto è quasi tautologico. Quindi il problema non è se il colore esiste o non esiste. Il colore esiste in quanto dato, in quanto emittente di radiazioni elettromagnetiche. Diventa quello che noi sappiamo, cioè informazione, attraverso questo processo, che è un processo a un tempo fisiologico, contestuale e cognitivo. È quello che lo trasforma e fa diventare di questo dato, radiazione elettromagnetica, informazione. A questo punto il passaggio per estensione al concetto di spazio come informazione è un gioco da ragazzi, perché l'abbiamo già costruita la situazione. Dato che abbiamo capito che lo spazio non è una cosa oggettiva, non è che lo spazio è una cosa oggettiva, ci abbiamo messo 3 ore a dimostrarlo, ma è una maniera in cui noi interpretiamo il mondo e plasmiamo anche il mondo attraverso il livello nostro di conoscenza, eccetera. E visto che il problema dello spazio in termini assoluti esiste o non esiste, non si pone, esiste la materia, ma il concetto di spazio non è altro che un concetto di trasformazione di questa materia in informazione. In informazione, quindi, plasmabile, manipolabile e leggibile sempre all'interno dello stesso processo che trasforma il dato appunto in informazione. E anche lo spazio appartiene a questo modo di guardare, e per noi è il più potente. Per noi è il più potente. Perché il più potente? Perché dobbiamo a questo punto, se lo spazio è informazione, dobbiamo per forza di cose modificare alcune dei presupposti precedenti di spazio. E il primo che dobbiamo modificare è che lo spazio non è vuoto, ma è pieno. Lo spazio diventa un pieno, non è un vuoto. L'idea dello spazio come pieno è direttamente legato all'idea di uno spazio in qualche maniera attivabile e sensibile, è pieno di quelle possibilità di manipolazione che nella sua crudezza l'esperienza di Novak ci ha dimostrato. Lo spazio in cui entrano le mani è vuoto? No, è uno spazio pieno. È uno spazio che tu manipoli, e manipoli nel senso che, essendo uno spazio sensorizzato, è concettualmente uno spazio pieno. Non è uno spazio vuoto, è uno spazio pieno, perché la componente elettromagnetica è una componente che va nella direzione di uno spazio pieno e non di uno spazio vuoto. Questo fatto semplicissimo, che lo spazio è un pieno, attraversa tutta la fisica contemporanea. È Newton che pensava che lo spazio era vuoto e immutabile, regolato dalle masse, no? La fisica contemporanea si muove tutta sull'idea che questo spazio è uno spazio pieno, perché lo legge attraverso le componenti elettromagnetiche. Questa immagine è una delle immagini a cui io sono, diciamo, affezionato, credo di avervene già parlato o no, comunque è una delle immagini un po' simbolo del mio modo di ragionare. Ve l'avevo già parlato? No, me la sareste ricordata. Allora, comunque, cioè, uno passa dal corso, finisce il corso, vede questa immagine, deve sapere, no, che vuole dire. Allora, perché è un'immagine che a me interessa questa? Perché per una serie di ragioni io sono in visita a Santa Sofia. D'accordo. Sono in visita a Santa Sofia in una conferenza di astronauti. Questa è, diciamo, fondamentale, perché gli astronauti sono stati 2 giorni a tempestarci su questa concezione di spazio che non è la nostra, ma è uno spazio manipolabile su 3 dimensioni, per cui quel punto lì è altrettanto importante di questo punto qua, perché no? Perché lo spazio senza gravità è un concetto diverso di spazio, no? Con tutta una serie di componenti, quindi è uno spazio che è attivabile in qualunque punto. Quindi non bastasse questo, sono con un numero di astronauti e ne arrivo a Santa Sofia con tutte queste idee in testa, e come se non bastasse c'è questa impalcatura che, manco a farla apposta, divide assolutamente a metà lo spazio di Santa Sofia, rappresentando, come dire, da un certo punto di vista metaforicamente, ma dall'altro punto di vista quasi simbolicamente, e dall'altro punto di vista quasi concretamente, la differenza tra uno spazio pieno e uno spazio vuoto. Che cos'è questo spazio? Questo spazio è lo spazio pieno, nel senso che è uno spazio che io leggo attraverso possibili punti che io possa attivare elettronicamente, una sorta di matrice nascosta, che mi trovo lì realizzata, mentre questo è lo spazio classico, meraviglioso, tutto quello che vuoi, vuoto, eccetera. Questa idea dello spazio come vuoto manipolabile non è che chi arriva saggio e sta dice così, a parte tutte le questioni della fisica, ci sono tante. Questa è la famosa scena di Minority Report, ormai di alcuni anni fa, in cui Tom Cruise manipola lo spazio prendendo pezzi di informazione che sono proprio nello spazio, li prende e se li riassembla, no? Quindi è uno spazio che vive in quanto pieno di informazione che lui rimanipola. I nuovi materiali, i vetri, i sistemi interattivi vanno ovviamente in questa direzione. Tutta una possibilità di legare movimenti dello spazio a movimenti dell'informazione è ormai una cosa che ha preso piede. E poi c'è anche tante altre maniere di guardare lo spazio da un certo punto di vista come pieno di informazione che tu non leggi in maniera, che se tu non sei abituato a leggere in questa maniera non lo leggi e se non lo leggi. Queste qui cosa sono? Queste sono le tracce dei jet, no? Nello spazio. Queste tracce dei jet, tu non ci fai un bel niente, ma gli eschimesi, di nuovo gli eschimesi, ci vivono. Perché? Perché loro nella tundra seguono, ah, questo è l'aereo Londra-Boston che fa così, io seguendo lì vado a trovare l'orsi, non so che cosa, no? Quindi queste tracce in realtà sono le tracce, strano, no? Tutto questo modo di ragionare. Un altro modo per cui vedere lo spazio invisibile è attraverso le onde radio, no? Le onde radio, questo, ti avvicini o ti allontani da un'onda radio, segui una direzione o ti allontani da una direzione. Oggi questa idea di spazio leggibile come informazione, dai Google Map, dai fatti interattivi, eccetera, diciamo, è anche molto, molto, molto avanzato. Finiamo col farvi rivedere alcune installazioni che forse in parte vi abbiamo fatto vedere all'inizio, ma possiamo rapidamente farle vedere. Sono installazioni che in realtà storicamente, come dire, rappresentano un passo ulteriore rispetto al corso, no? Di fatto sono questo, perché sono fatte da persone che hanno fatto questo corso, che poi si sono laureate e che poi hanno formato con me un gruppo di ricerca che aveva lo scopo di scrivere, fare ricerca e anche realizzare alcune installazioni. Quindi, a proposito, Gaetano, nella parte finale, quando io fai quel lavoro lì dei modelli. Questa si chiama Tecno Primitivo. Eravamo stati invitati nel Giardino Sonoro, non so se qualcuno di voi lavora sul Giardino Sonoro, era interessato a questa tematica. Il Giardino Sonoro era un luogo a Firenze che due personaggi molto interessanti, un filosofo e un musicista di elettronica e invece un botanico giardiniere, si erano fatti dare da delle suore svizzere, non so se sapete tutta la storia, perché c'erano questo posto incredibile che è, diciamo, nella zona del Belvedere di Firenze, ed è, cioè, quindi un posto di grande qualità. Non so come queste suore avevano questo giardino poco utilizzato e loro sono riusciti ad ammaliarli e farselo dare. E per una decina d'anni ha funzionato questo luogo come giardino sonoro, come esperienza, eccetera. È come se, ma di cose di questo genere, ce ne so, tu vai, gira i fori, ne trovi sai quanti di cose, luoghi così, no? Semi utilizzati, in genere appartenenti a cose religiose. Comunque, insomma, facevano questo, hanno fatto questo festival, facevano un festival in cui esponevano vari lavori in cui il suono e l'informazione si legava insieme, ci avevano invitato e noi realizzammo questa installazione Tecno Primitivo che credo che vi abbiamo già fatto vedere, ma in conclusione vi facciamo rivedere. L'idea era quella di creare di nuovo una sorta di capanna primitiva. Queste sono alcune immagini del luogo. Quelle cose che vedete fluttuare sono, diciamo, elementi del giardino sonoro. Tutte queste sono tutte cose che nascondono degli elementi suono in varia maniera interattiva. Questa è la famosissima immagine di Logier, che come forse sapete è l'immagine di un trattato dell'architettura del Settecento in epoca illuminista, che in qualche maniera indica la strada al buon procedere. Il buon procedere è la strada che l'architettura mostra al putto architetto che è seduta sulle rovine dello stile rococò, classico, iper fatto, per mostrare le regole della buona architettura, diciamo, quindi natura, trilite, eccetera. E l'immagine non è cambiata, c'è questa immagine un po' androgina, nota, no? da Metropolis, eccetera, questa è la locandina. L'idea era fatta con una scheda Arduino, quindi con sistemi, in quel momento era un po' più difficile di quanto divenne successivamente, comunque c'era un paio di schede Arduino che creano uno spazio dell'informazione, uno spazio sensorizzato dell'informazione, un pieno, quindi la nuova capanna primitiva, che è stata effettivamente realizzata, ha delle caratteristiche della capanna primitiva to cure, ma in particolare è uno spazio pieno, è uno spazio dell'informazione. Perché è uno spazio pieno, è uno spazio dell'informazione? Perché ovviamente è uno spazio manipolabile e sensorizzabile. Quindi questo, da un certo punto di vista, non è concepibile senza l'opera di Marcos Novak. E dall'altro punto di vista va un passo avanti rispetto allo spazio di Marcos Novak, perché esce da uno spazio, diciamo, installativo astratto, e perché è uno spazio tridimensionale che rinvoca la natura, e soprattutto perché fa entrare il corpo, l'intero corpo entra in gioco. Quindi, pur avendo un ovvio legame con l'opera di Novak, crediamo che anche originale faccia un passo in più. Ecco che cosa vedete, questo lo vedete, si realizzò una sorta di amaca, questo era il sistema, la persona, vedete, si muove le mani, e queste mani muovono il suono, o meglio, questa è stata una battaglia, muovono alcune caratteristiche del suono, non creano una nuova composizione, perché siccome le composizioni sono firmate dagli artisti sonori, non volevano che fossero, quindi cambiano alcuni parametri possibili, compatibili, non se fa la Macedonia, ecco. Quindi il suono rimane comunque un suono firmato. Questo è quanto, in quanto documentazione video, non c'è nient'altro che questo, perché come spesso succede in questi casi tutto si fa eccetto avere un record, diciamo, di informazioni. Quindi questi pochi secondi video e quanto dal punto di vista video si ha di tutta questa cosa.
Il
adesso lo vediamo, spero che sia linkato anche il montaggio, perché il montaggio anche interessa molto, credo, che è questo si dovrebbe vedere su YouTube. Questa è una questione che porta a un ragionamento, ecco, forse da questo in parte credo che si creava questo ragionamento, questo lo facciamo caricare un poco. Naturalmente questo spazio, che aveva queste caratteristiche particolari, era sempre in nuce, ecco perché noi lo chiamavamo tecno primitivo, però rappresentava una differenza sostanziale, era uno spazio pieno, era uno spazio dell'informazione, cioè è una cosa diversa, giusto? Non era Dufrasche. Il gruppo che ha lavorato a questo era molto molto interessato a fare questo video che adesso vedete, che dura pochi secondi, però tocca un punto che è interessante per loro. Ecco, siccome l'installazione era meta di molti visitatori, questo è una sorta di report ricordato come far entrare in gioco quella cosa che ci dicevo. Allora, qui cosa entra in gioco? Evidentemente anche in questo filmato entra in gioco il corpo. Ora, sta questione del corpo che entra in gioco non è un fatto trascurabile, perché c'è tutto un filone di scienziati in cui i due sommi sono questa coppia che si chiama Marturana e Barela, che hanno scritto e hanno fatto indagini cercando di far comprendere come c'è un processo a loop, in qualche maniera, tra il mondo, la conoscenza e il corpo, e come si conosce attraverso il corpo, e come il corpo diventa parte fondamentale di un processo cognitivo. Quindi, si conosce anche attraverso il corpo, quindi questo processo dello spazio come informazione è molto legato anche a questa idea che uno dei processi cognitivi avviene attraverso il corpo, un corpo che sperimenta, un corpo che apprende, un corpo che si appropria dello spazio attraverso un processo, diciamo, a loop in qualche maniera. E quindi il corpo entra fortemente in questo ragionamento. Noi naturalmente tutto pensavamo, eccetto questo, ma questo è giusto, perché la grande differenza tra chi opera e chi interpreta è che chi opera, opera. Cioè, chi opera, opera. Cioè, l'importante alla fine, non dico, lo si fa su una serie di, diciamo, di componenti, ma tutto potevamo pensare noi quando facevamo questo, eccetto questa idea, che è un'idea però molto interessante, che lo spazio dell'informazione viene anche appreso attraverso il corpo, no? Il corpo diventa agente di questo processo di apprendimento, che è una chiave che questi due scienziati, non so se sono di base, se sono psicologi loro o sono biologi, e individuano in questo aspetto, e qui è messa in maniera molto rapida, però così. Questo è reciprocal. Allora, nessuno di questa generazione è qui in quest'aula, invece tu non c'eri in Trit, ma c'era Gaetano. Questa è un'esperienza in cui c'era anche Gaetano, no? L'abbiamo fatta, un po' in parte vi è... Questa credo che vi è stata ricordata più di recente. Gaetano credo che fosse ancora dottorando, ed è un nitro, sempre un nitrogruppo, di qualche anno, 5-6 anni successiva. E mi sembra che vi sia stata raccontata. In questo caso, diciamo, l'idea era fare un'installazione manifesto, da un certo punto di vista, quindi che ha delle caratteristiche più simili a quelle che voi avete in fondo fatto adesso, quindi è un'installazione, diciamo, urbana, possiamo chiamarla urbana o pariurbana, che si innetta lì. Il suo scopo era quello, in qualche maniera, di rendere evidente questo un progetto per una bonifica compatibile delle zone militari. Si esponeva questa mostra e allo stesso tempo qui si faceva questa opera, che dal punto di vista architettonico e spaziale è molto meno primitiva della precedente, cioè è un'opera. Come è stata realizzata questa, Gaetano, dal punto di vista realizzativo?
Come materiale
e come processo?
Un processo è stato realizzato attraverso una modellazione tra i nostri.
Sì.
E poi si è passato un paio di anni lì attraverso dei tagli, perché hanno degli angoli particolari.
Sì.
Non essendo tutti angoli retti, ma sono tutti angoli acuti. Si è passato un paio di anni lì attraverso il taglio che abbiamo consegnato il modello TAP, però due di sempre.
Quindi già appiattizzato, diciamo. Poi sono arrivati i pezzi, poi sono stati montati come prova, alcuni mi ricordo.
Una prima prova
nel giardino della casa.
Sì. Funzionavano poi sono stati assemblati da noi la parte diciamo della passeggiata più di volume e poi è stato tutto fatto tutto invece un lavoro a parte sulla parte dei sensori e dei led, perché quello invece è stato realizzato attraverso uno script in Arduino fatto, furono comprate tre schede Arduino, uno per ogni gioco che affiancava la rampa,
no, avevamo un minimo 7, sempre molto povero, però avevamo un minimo di probabilmente avevamo più di ogni tanto c'erano più
di prossimità.
Erano dei sensori di prossimità.
Non mi ricordo se ognuno era collegato a una scheda, mi sembra di sì. E poi mandare il gruppo. E poi invece tutta la parte dei tubi erano dei tubi di PVC che noi avevamo comprato, verniciato.
Sì, questa è stata una bella impresa perché era. E quindi voglio dire comunque è stata una settimana circa di full immersion, 5
sì,
giorni,
sì,
una settimana.
Una settimana di stati diversi set, in realtà la settimana diciamo quella ultima proprio di realizzazione di assemblaggio. In realtà poi il progetto, l'utilizzazione del progetto è appena in diversi set precedenti, no?
Sì, il gruppo era abbastanza numeroso, però rimane sempre la sensazione, qua ci credo che ci sia il film. Certo.
Altri, no? E quindi l'idea era appunto che soltanto la comunità attraverso una forte coscienza poteva portare a una modifica dell'area reale, questo era un po' il senso anche dell'installazione.
Poi l'installazione con modifiche è andata al MAM, è andata anche a Viterbo, è andata un po' in giro, poi nel frattempo si è andata un po' man mano distruggendo perché anche il. E poi, diciamo, non era certo pratica perché era molto grande da dover stoccare
era
tutto.
Un piccolo playground, piccolo come playground, ma non tanto piccolo come installazione, quindi non era
facilmente. Comunque rimane un dato che è abbastanza assoluto e che fare le cose cambia completamente. Diciamo, cioè fondare il livello del reale attraverso anche un'installazione è un'operazione molto importante, molto molto importante, che attiva forze, energie, che sembra un po' pazzesca tutta quanta l'operazione, però in realtà poi alla fine in realtà paga, non credi? Io credo che paga molto. Paga nella memoria, paga nel fatto di averla fatta, nel ricordo della gente che l'ha vista. Quindi in realtà è pagante, anche se sembra tutto molto un po' bislacco, no? Questa era la zona di lavoro. Ecco, qui c'era. Essendo la prima volta che si facevano queste cose, anche nel film era bello riprendere i LED, riprendere le schede Arduino, no? Riprendere la componentistica. Vari pin per farli funzionare così. E quindi in questa parte l'esperto Grasshopper chi è? Di te? Ah, non c'è per niente la software. E la programmazione Arduino? Ah. Comunque anche in questo caso il concetto che poi fu ampiamente rivenduto, come anche Gaetano vi ha detto, era proprio questa idea che questa non era solo un'installazione in quanto oggetto nello spazio, ma anche intesteva delle relazioni attraverso, anche se minimali, attraverso questo fatto del percorso, dell'interattività, del fatto che si accendeva con la partecipazione, e quindi questa spazialità era una spazialità che guadagnava un livello successivo.
I bambini erano coloro i quali aspettavano di più, allora c'era una cosa in particolare dove il bambino che c'è questo video che è un po' meravigliato, no? Quello è simpatico, cioè quando cominci a espressare, quando guarda realizzi una cosa, vedi l'effetto che ha su un bambino, diventa interessante, diventa stimolante.
Ti ricordo niente,
Ce lo vediamo forse.
Dopodiché c'è quest'altra installazione in cui Serenia ha partecipato molto attivamente, che è a Giulio Samarea, no? Che si chiama Reciprocal 2.0. Non so se ti va di parlarne tu direttamente. Intanto sto aprendo la cosa. Hai partecipato a quella subito dopo.
Quella di Cilione, sì. E si basava praticamente come materiale, avevamo utilizzato delle acque in PVC riciclate appunto dall'installazione che i ragazzi avevano fatto a Giulio Samarea in Sicilia, e che abbiamo riproposto però con una formazione site specific per Cilione. E si basava sulla struttura reciproca, praticamente un impianto strutturale anche testato da Leonardo da Vinci, che si basa su queste aste che si autoportano reciprocamente e che sono, diciamo, legate tra di loro tramite delle fascette, e appunto con un sistema appunto di sovrapposizione reciproca riescono a creare questa struttura spaziale. In più il livello interattivo era appunto dato sia da alcuni LED che erano incastrati all'interno di alcune delle aste, che venivano messi in comunicazione con appunto il MOGIS, che era, diciamo, questo apparecchio che veniva posto sopra la cancellata che era adiacente, diciamo, alla struttura principale, e che fondamentalmente riusciva a trasformare le vibrazioni date appunto dal tocco della cancellata in diciamo degli output sonori, che poi governavano anche l'accensione e lo spegnimento di queste luci che venivano inserite all'interno di alcune parti terminali di questi tubi in PVC.
Io volevo sottolineare una cosa. Innanzitutto quello che ha detto Serenia, ma che è molto importante, è che il concetto di site specific è tutto questo, però è legato strettamente a quello che avveniva a monte, cioè a monte in questo caso c'era un modello Grasshopper. Questo modello Grasshopper era un modello molto sofisticato, realizzato dal gruppo precedente, in particolare la persona più brava, che era Gabriele, per fare questo tipo di lavoro. Era un modello che faceva diverse cose, molte cose. Innanzitutto poteva adattarsi a diverse geometrie, in questo senso era site specific, quindi noi abbiamo fatto di Reciprocal due versioni utilizzando sostanzialmente lo stesso modello. Una è il rivo al mare, che è stata, diciamo, la prima e che aveva le sue suggestioni, e una seconda in questo centro storico, utilizzando lo stesso modello, cioè utilizzando lo stesso programma che essendo parametrico ci consentiva questo. La seconda cosa che faceva era ci calcolava il numero e la posizione delle aste, no? Cioè il modello, che diventava legato a una geometria specifica, ci dava per dire la verità, in mezzo questo modello era testato con un plugin di calcolo statico, Piano della Kangaroo?
Sì, esatto.
Esatto, cioè il modello fatto in Grasshopper veniva testato staticamente con un plugin che si chiamava Kangaroo. A che serviva sto Kangaroo? A dargli una aggiustata plausibile dal punto di vista della cosa. Perché tu puoi fare questo, ma in realtà dovresti fare un po' diverso per farlo funzionare. Una volta che questo era ottimizzato dal punto di vista formale e strutturale, lui ti dava l'output. Che era il suo output? L'output era il numero delle aste, la posizione delle aste e la labelizzazione delle aste, perché queste benedette aste, d'accordo che erano così, ma ognuna doveva stare in un posto specifico e dovevi sapere dove stava.
Ogni asta è stata etichettata, diciamo, tenendo in considerazione dei reciproci punti che dovevano essere toccati. Quindi noi sapevamo esattamente, poi vabbè, ci eravamo inventati dei codici che capivamo tra di noi, per i quali poi riuscivamo poi a ricomporre tutta la struttura, però ogni asta tramite questo algoritmo era stata numerata e associata, diciamo, al punto esatto dell'asta adiacente che doveva toccare, e così via.
Ogni asta era uguale, erano tutte, sì. La cosa chiave era questa, ogni asta erano tutte delle identiche dimensioni, ma ogni aveva, il programma tirava fuori uno spreadsheet, in poche parole,
sì.
Dentro lo spreadsheet c'era scritto E4, E9, adesso per fare un esempio, che doveva essere applicata a un'asta. L'asta successiva aveva 25, 44 e che ne so, e uno sapeva come dovevano incontrarsi questa sorta di puzzle. E quindi non era proprio così semplice tutta la questione. In particolare io sempre ho grandi, diciamo, sensi di colpa, perché loro pure ironicamente però sono stati una settimana al freddo e al gelo del Rosciglione sostanzialmente per fare sta grande struttura. Quella precedente era fatta al sole, al mare, era fatta in condizioni, diciamo, ambientali sicuramente migliori.
Posso aggiungere una cosa? Sì. Il processo che ho utilizzato la struttura, il Kangaroo in particolare, il termine d'asta è form finding.
Sì.
Magari può essere,
certo,
interessante.
È un form finding, esatto. È un processo di ottimizzazione.
Ottimizzazione della forma al contempo chiaramente strutturale.
E quindi a chi interessa te lo può anche andare a vedere e scaricare questo modulo. E dopodiché c'era quest'altro livello, che era il livello del MoGIS. Cos'è il MoGIS? Il MoGIS a un certo punto avevamo scoperto che questa idea di spazio in qualche maniera musicale, spazio dell'informazione, era stato inventato, pubblicizzato attraverso un sistema abbastanza semplice che costava 120-130 euro e consisteva in questo, in una sorta di sensore come se fosse un... Era una sorta di sensore che poteva... Era una sorta di sensore che si poteva mettere su qualunque oggetto. Una volta che si metteva questo sensore, che era come quello dei medici, non so come si chiamano, audio, come quelli dei medici sostanzialmente, no? Una volta che lo mettevi su qualunque oggetto, questo oggetto poteva essere ricettore di suono, o meglio, se io lo mettevo sul tavolo e muovevo questa mano, il tavolo era diventato uno strumento musicale. Esatto. Se io mettevo questo sensore, la maniera giusta non è questa, su una inferriata e muovevo le mani nella inferriata, questa veniva. Il suono che i movimenti che venivano catturati erano poi ovviamente algoritmicamente modificati, cioè potevi avere un ritmo più forte, un ritmo più basso, potevi insomma giocare. Quindi noi attraverso questa cosa, questi spazi divenivano una sorta di spazi performativi in realtà, e quindi qui che vedete le foto, in realtà il luogo è stato parecchio aperto per performer che in varia maniera venivano, stavano lì durante questo festival e usavano lo spazio, tra cui in particolare una nostra cara amica, Valeria Cimò, che è una cantante dialettale siciliana, che sia a Ronciglione che in Sicilia è venuta a, eccola qua, sostanzialmente a suonare e a cantare in questi spazi. Quindi anche in questa maniera, diciamo, il corpo entra in gioco non soltanto a supportare questa idea di spazio dell'informazione come puro, diciamo, ragionamento informatico, come abbiamo visto prima, cognitivo informatico, ma in qualche maniera è anche il corpo che acquisisce quest'altra maniera di conoscere e di praticare lo spazio. Quindi in questo, affiancando, no, i due filoni di ragionamento. La musica è un campo in cui questo tipo di sperimentazioni vanno avanti. Qui c'è un mio articolo fatto a proposito di questi temi. L'articolo che, diciamo, ha le basi teoriche su tutto questo ragionamento è questo articolo qua, Perché rappresentare l'invisibile, ed è un articolo che è in inglese e in italiano, e io spero che il link funzioni, se no ve lo dovete andare a prendere in biblioteca. Vediamo un po'. Sì, ah no, sì, no, c'è, ok. L'articolo è questo, io ho fatto una copia un po', dovrebbe, ma comunque l'articolo questo è di un disegnare 50, ed è l'articolo che vi fa ben capire la base teorica di tutto questo ragionamento. Io la giro perché rappresentare l'invisibile, e ha tutta una serie di, diciamo, componenti e considerazioni. L'altro aspetto molto interessante su questa idea di spazio dell'informazione si lega al ragionamento che fa Jacob von Oechsle, di cui non so la pronuncia esatta, di cui mi sembra che abbiamo già parlato rapidamente. Von Oechsle elabora questa teoria che esistono tanti spazi, e questi tanti spazi sono, diciamo, esperiti in maniera completamente diversa dai diversi esseri viventi, e quindi esiste uno spazio di un animale, come esiste uno spazio di un altro animale, eccetera. Sono come tante bolle spaziali attraverso cui lui legge questo rapporto tra spazio e corpo. Naturalmente lui non usa mai la parola informazione. Per noi è molto naturale a questo punto usare il suo ragionamento per supportare il concetto di informazione, ma Von Oechsle scrive sostanzialmente negli anni 20 e negli anni 30, in cui questo parametro non era un parametro, diciamo, come dire, così presente. Per noi è molto naturale dire che questa è un'ulteriore prova del perché vale il ragionamento precedente, e perché per noi guardare al concetto dell'evoluzione, del cambiamento degli spazi, un po' come abbiamo visto, e arrivare a questa idea di spazio come informazione, ci funziona parecchio. Bene? Allora, con questo finiamo questa lunga lezione. Io vi lascio a Gaetano, e noi